Questa volta abbiamo un argomento un po' bello, però che comincia in modo strano. Il titolo è Giuda, uomo redento. Vediamo questo personaggio, Giuda, che a dire il vero non è molto nominato, e quello che lui ha fatto non è neanche molto importante, però è il capostipite della famosa tribù di Giuda, che ha dato il nome poi alla Giudea, la zona dove c'è Gerusalemme, la Giudea, e che ha portato nella propria discendenza la benedizione, la famosa benedizione che è passata da Abramo a Isacco a Giacobbe. Giacobbe l'ha trasmessa a Giuda, che era il suo quarto figlio. Poi da Giuda la benedizione ha continuato finché proprio nella sua tribù è nato il Salvatore dalla sua discendenza. La profezia che aveva detto Giacobbe alla morte riguardo a questo suo figlio diceva proprio così, addirittura: non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Quindi non solo l'obbedienza di Israele, ma di tutti i popoli. Questa profezia è un'allusione chiara a quello che avverrà al Salvatore, re di Israele e re dell'universo. Giuda è l'uomo redento. Ho pensato di attribuire a lui questo termine, questo titolo, perché di lui è raccontato quasi solo un peccato. E pur essendo lui un peccatore, è nata la benedizione, è rimasta nella sua discendenza. La redenzione è un dono atteso da tutto il popolo di Israele. Ricordate la profetessa Anna, quella donna di 84 anni che si reca al Tempio quando Gesù bambino viene portato e offerto? Questa Anna si mise a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quindi c'era questa coscienza chiara nel popolo che Gerusalemme, cioè che tutto il popolo di Israele, deve essere redento. Aspettavano la redenzione. Così anche Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, nella sua benedizione dopo la nascita del figlio, nel giorno della circoncisione, dice: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E questa parola redento contiene il significato di operare un riscatto. Ha riscattato il suo popolo, perché era un popolo venduto, si può dire, e quindi deve essere riscattato, bisogna pagare un riscatto per riaverlo. Il popolo di Israele era come un popolo che si era venduto ad altri dei. Dio per riaverlo paga un riscatto, da un riscatto. È Dio che redime, che paga il riscatto, perché lui ama il suo popolo. Perché il popolo ha bisogno di redenzione, di essere riscattato? Non è il popolo di Dio? essi il popolo di Dio, legato da Lui con alleanza, con continue alleanze. Ma questa alleanza il popolo ha continuato a infrangerla, sia come popolo, sia anche come singoli membri del popolo. È un popolo peccatore, che è sempre stato nel pericolo dell'idolatria e ha ceduto tante volte all'idolatria, a uscire dalla fedeltà a Dio, a quel Dio che lo ha liberato. Tanto che questa idolatria è quasi, o senza quasi, incarnata dentro la vita, dentro la carne del popolo. Dio deve sempre ritornare sempre a castigare il popolo perché si ravveda, deve continuamente ricordare l'alleanza e ricordarla anche con modi bruschi, prima che il popolo si perda del tutto, si materializzi del tutto, si dimentichi del tutto della presenza di Dio che lo ama. E questo prima che il popolo si distrugga, perché se il popolo si dimentica di essere il popolo di Dio e si perde dietro gli idoli, quel popolo va a finire nel nulla, nella distruzione, nell'autodistruzione. Proprio la tribù di Giuda, quella che porta le promesse nella propria carne per tutto il popolo, nella propria discendenza, è una tribù che non è di Dio. È nata dal peccato. E quindi anche questa tribù non ha più, ai tempi del Signore, quando nasce il Redentore del popolo, questa tribù non ha più un vero re, perché la comandano i Romani, hanno il governatore proprio lì in Giudea, non hanno più profeti e non hanno più veri sacerdoti per obbligarlo a condannare Gesù. Gli hanno detto: noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, e in questo modo hanno rinnegato completamente Dio come loro re, che è l'unico re del suo popolo, lo hanno rinnegato completamente. Quindi è un popolo, Gerusalemme ormai è un popolo venduto a Satana. Esempio tipico di questa idolatria del popolo sono i peccati dei singoli. E persino il capostipite della tribù, Giuda, figlio di Giacobbe, dalla cui discendenza nascerà il Messia, si fa espressione di questa rottura dell'alleanza con Dio. In tre modi. È raccontato questa vita di lontananza da Dio da parte di Giuda nel capitolo 38 del libro del Genesi. Io non ve lo leggo tutto. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli, si stabilì presso un uomo di Adullam di nome Chira. Qui Giuda vide la figlia di un cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì a lei. Quindi comincia una prima rottura, prende come moglie una cananea, una pagana, quindi non è fedele, porta nella propria famiglia e nella propria tribù una donna che non è fedele a Dio, che non adora il Dio vivo, e quindi si mette nel pericolo di rinnegarlo anche lui. Da lei ha tre figli. Il primo figlio, che si chiama Er, sposa Tamar e muore prima di aver figli. Allora il padre dà questa donna, questa nuora, al secondo figlio, Onan, perché dia una discendenza al fratello morto. Ma Onan non vuole dare una discendenza al fratello e pecca. Allora Giuda non dà il terzo figlio a Tamar, perché anche Onan è morto a causa del peccato, perché non voleva dare la discendenza al fratello. Ma Giuda ha paura che non ci sia qualche maledizione addosso a Tamar, per cui muoiono tutti i suoi mariti. E allora il terzo figlio Giuda non glielo dà. E così Giuda stesso commette un secondo peccato, una mancanza a questa legge, a questo dovere di dare una discendenza al primo figlio. E licenzia la nuora. La nuora, quando al tempo della tosatura delle pecore, sa che sta per arrivare nella sua città Giuda, il padre del figlio, si veste da prostituta, si fa passare per prostituta e Giuda la vede e si unisce a lei. Peccato, nuovo peccato, nuova infedeltà. Nascono due gemelli e viene riconosciuto che sono figli di Giuda, perché la prostituta si è fatta lasciare, cioè non era una prostituta, si è fatta lasciare dei pegni perché lei voleva dare una discendenza al suo marito e non, sì, visto che i fratelli non erano disponibili, addirittura ha cercato di farlo attraverso il padre. Nascono i due gemelli Perez e Zerach, e dal primo Perez continuerà la discendenza, e da quella discendenza nascerà Davide e poi fino al Salvatore, fino al Signore. I peccati di Giuda sono un simbolo e sono un segno, sono un qualcosa che resta nella carne della sua discendenza. Tutta la sua discendenza è frutto di peccato. Un peccato che pesa sulla coscienza e sulla storia di tutto il popolo. Un popolo, quindi, il popolo di Giuda, che porta in sé, nella propria storia e nella propria carne, il peccato dei padri. E poi non solo il peccato di Giuda, ma anche di tanti altri. Quindi è una discendenza frutto di peccato. La disobbedienza a Dio continua a incarnarsi nel popolo. Chi riscatterà questa vergogna? Chi pagherà per redimere questa situazione? Come fa il popolo a tenere la testa alta e davanti a Dio e davanti agli altri uomini e davanti a se stessi? Il sangue dei tori, e ce ne vogliono in continuità, proprio per riscattare questo peccato, questa peccaminosità che è continuamente dentro la storia, la vita di tutto il popolo. Ogni anno pure un agnello viene mandato nel deserto dopo essere caricato del peccato, si porta via i peccati, e un altro agnello viene ucciso e bruciato sull'altare per indicare la comunione con Dio, perché la redenzione ha bisogno di questi due movimenti: da una parte portar via la vergogna del peccato e dall'altra parte realizzare l'unione d'amicizia, la comunione con Dio. C'è bisogno del sangue, perché la peccaminosità, il peccato, la ribellione a Dio è dentro nella carne e nel sangue dell'uomo, di tutta la discendenza. E quindi c'è bisogno di offrire sangue, si offre quello degli agnelli, delle bestie, dei tori. La coscienza però non si libera mai dal peso di questa situazione, che continua a essere portata da ogni generazione lungo i secoli. Finalmente, attraverso i profeti, Dio comincia a fare le sue promesse. Egli stesso riscatterà. Dio stesso pagherà il riscatto. Già nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7, il re Davide, davanti al Signore, dice: Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito coi nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare come popolo per sé e dargli un nome? In suo favore hai operato cose grandi e tremende, per il tuo paese, per il tuo popolo che ti sei riscattato dall'Egitto, dai popoli e dagli dèi. Tu hai stabilito il tuo popolo per essere tuo popolo per sempre. Tu, Signore, sei diventato il suo Dio. E poi ancora ci sarebbero altre parole. Dio stesso riscatterà il popolo di Israele. E così ancora il profeta Isaia, al capitolo 62, al versetto 11, ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore. Ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Il Signore promette la redenzione, promette il riscatto. Dio ha compassione di questo popolo frutto di peccato. E ancora sempre Isaia nello stesso capitolo, anzi nel prossimo, nel 63, dice: Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati, con amore e compassione egli li ha riscattati, li ha sollevati e portati su di sé in tutti i giorni del passato. Essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito, eccetera. Dio stesso diventa il Salvatore, il Redentore del popolo. Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro Padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. E ancora il Signore promette più avanti quelle parole che sentiamo più volte nella liturgia, al capitolo 17, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Perché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, e farò di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Ecco, non si ricorderà più il passato, quindi anche la situazione di peccato da cui il popolo è nato, così ancora il profeta Geremia, al capitolo 31. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato, cioè di questa loro situazione così brutta e vergognosa. Ecco, Giuda ha iniziato la sua discendenza col peccato e ha portato avanti, ha dato un inizio proprio in questa grave situazione vergognosa per tutto il popolo, per tutte le generazioni. Dio lo vuole redimere. Verrà un redentore per il popolo, verrà un redentore per i singoli, perché anche i singoli, le singole persone possono, e di fatto succede, peccare. E quindi anche le singole persone hanno e avranno bisogno di un redentore, di qualcuno che li riscatta da questa situazione vergognosa. Sempre il profeta Geremia dice: ognuno morirà per la sua propria iniquità. Non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba, i denti dei figli si sono allegati. Cioè non si dirà più che i figli sono peccatori per colpa dei padri, ma si dirà: ognuno porta la propria responsabilità. E questo succederà dal momento che il popolo come tale viene redento, riscattato. Dopo i singoli portano il peso delle proprie iniquità personali, finché anch'essi non si lasciano redimere o riscattare. Dicevamo all'inizio che Anna, la profetessa, si mise a lodare Dio, parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione. E Zaccaria benedice Dio perché ha visitato e redento il suo popolo. La redenzione del popolo, la redenzione di Gerusalemme è quel bambino. Quel bambino che viene offerto a Dio nel Tempio. Quel bambino che crescendo entrerà nelle acque del Giordano, dove entrano i peccatori per deporre i loro peccati, e lui che è senza peccato si offre per portare il peso di quei peccati, li prende su di sé. Quel bambino che poi darà la propria vita come un atto di offerta, di amore. Dirà così: il figlio dell'uomo è venuto per servire, per mettersi a servizio, quindi per amare, per fare quello che gli altri non fanno e dare la vita in riscatto per molti. E per molti vuol dire, è un termine, un modo di dire ebraico che vuol dire per tutti, per tutto il popolo, per tutta la comunità. Quindi il figlio dell'uomo è venuto per dare la vita in riscatto per molti. La vita di Gesù è il riscatto, è il prezzo con cui viene pagato il riscatto. Il popolo potrà lodare Dio con cuore puro, con cuore libero, non più vergognarsi del proprio passato, dei peccati da cui dipende. E quando Gesù spezzerà il pane e darà da bere il vino ai suoi discepoli, è cosciente di fare un gesto che significa e che realizza tutta la propria esistenza come dono d'amore, come redenzione per tutti. Questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. In remissione dei peccati. E quel gesto lo fa dopo aver spiegato in vari modi il significato della propria vita e della propria offerta. Aveva detto ancora ai suoi: io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Ecco il modo con cui Gesù redime il suo popolo e ogni uomo, offrendo la propria vita, cioè facendo della propria vita e della propria morte, quindi di tutta la propria esistenza, facendo un atto di amore puro, un atto d'amore a Dio, al Padre, e di amore puro, facendosi dono. In questo modo, offrendo la vita, con un atto di amore, Gesù incarna l'amore, la purezza dell'amore, quindi l'amore di Dio, la vita di Dio, lo incarna dentro la carne di peccato, frutto di peccato, perché anche lui è della discendenza di Giuda. E incarnando in questa carne di peccato l'amore puro, l'amore vero, l'amore completo che è di Dio, riscatta, libera la carne dell'uomo, libera la discendenza dell'uomo dalla sua vergogna, dal suo peccato, da questa situazione di ribellione, di distanza da Dio. Così l'uomo peccatore è redento, è riscattato dalla vita, cioè dal sangue di Gesù. Questo sangue è il prezzo del riscatto, proprio perché è il segno, il sangue versato di Gesù, segno del suo amore, perché lui la vita l'ha offerta liberamente, come un dono d'amore. Tutta la lettera agli ebrei in vari punti parla di questo fatto, dell'importanza di questo sangue che giunge persino a penetrare nei cieli, proprio per riscattare completamente l'umanità dai suoi peccati, riscattarla fin nel cuore di Dio, in modo che gli uomini non abbiano più da arrossire nemmeno davanti a Dio, e anche se sanno di essere frutto di peccato, possono, proprio perché c'è il sangue di Gesù, possono diventare nuovamente un tutt'uno con Dio, essere riconosciuti come figli dal Padre, e quindi anche vivere la vita da figli di Dio. E il segno della pienezza della redenzione sarà che la redenzione avvenuta sarà proprio questo, che ci saranno degli uomini, che ci sarà un popolo, una comunità che si offre liberamente. E quindi la comunità che è la Chiesa, il cui capostipite, il cui nuovo capo tribù, possiamo dire, capostipite, capo, è Gesù, questo popolo nuovo è un popolo che non è più nato dal peccato, ma è nato dall'amore, dall'amore puro di Gesù, libero. E così chi si unisce volontariamente a Gesù e forma con lui un'unità spirituale, un corpo mistico, costui è unito anche all'offerta di Gesù, diventa amore con lui, e così dà vita nel tempo al corpo glorioso del Signore. Chi si unisce a Gesù nell'offrire la propria vita rende attuale oggi e qui, in questo tempo e in questo luogo, rende attuale la presenza del corpo glorioso del Signore nella sua pienezza. E chi si unisce a Gesù viene ripreso, preso nuovamente dal Padre come figlio, diventa di nuovo quello che Dio ha creato, e in lui non ha più peso il peccato, né quello di Adamo, né quello di Giuda, né quello di Davide, né quello di tutto il popolo, e nemmeno il peccato personale. Quando uno si unisce a Gesù nello Spirito, nell'offrire la propria vita, allora è riscattato. Il peccato non ha più peso nella sua storia, nella sua vita. E questo avviene concretamente col battesimo, con questo gesto di scendere nell'acqua e risalire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo significa questo passaggio dal popolo carnale al popolo spirituale, dal popolo che ha come capo tribù Giuda al popolo che ha come capo Gesù Cristo. E il battesimo quindi è il momento del vero riscatto. Da quel momento il battezzato è redento, vive una vita nuova, una vita che ha origine nel cuore di Gesù. Tutti hanno peccato, dice San Paolo nella lettera a Romani, capitolo 3. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Cioè fuori strada, fuori del cuore di Dio, tutti. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Cristo Gesù redime tutti gratuitamente. Perché quindi tutti hanno bisogno di questa redenzione, tutti hanno bisogno del sangue di Gesù, perché tutti siamo peccatori. E Gesù ha operato con la sua offerta la redenzione per tutti. Quindi noi abbiamo Lui e solo Lui per ritornare a Dio, per alzare il nostro capo e sentirci veramente una cosa sola con la vita del Padre. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Chi ha fede in Gesù. E anche nelle altre lettere, in vari punti, San Paolo riprende questo annuncio, per opera del quale, di Gesù Cristo, abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, lettera agli Efesini, nel quale abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati. E ancora nella lettera ai Romani dirà che anche il nostro corpo viene redento. Quindi anche il nostro corpo può diventare strumento della gloria di Dio. Anche il nostro corpo può diventare strumento della presenza di Dio. Gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Ha bisogno di essere redento, anche il nostro corpo. E lo ripeterà questo ancora nella lettera agli Efesini, San Paolo, al capitolo 4, al versetto 30. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo è la caparra della nostra redenzione, il modo con cui, ecco, lo dice qui anche 1,14, il quale, lo Spirito Santo, è caparra della nostra eredità in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'odio della sua gloria. Lo Spirito Santo è già l'inizio della completa redenzione. La nostra redenzione non è ancora completa nel senso che abbiamo ogni giorno la possibilità di peccare ancora, di disubbidire, di ribellarci a Dio. Ma lo Spirito Santo è già un inizio di questa redenzione. Quando teniamo nel cuore Spirito Santo, siamo sicuri che la nostra ribellione a Dio non può essere più una ribellione completa. È già iniziata la nostra redenzione personale, non solo quella del popolo e della comunità. Ancora San Paolo, anche nella lettera ai Galati, dirà appunto che il riscatto operato dal Figlio è in vista di ricevere l'adozione a figli, cioè perché possiamo avere lo Spirito Santo. Qual è il prezzo di questa redenzione? Continuamente viene detto, anche nella lettera a Pietro, che è il sangue di Gesù. La lettera di Pietro, scusate, la prima lettera di San Pietro, al capitolo 1, al versetto 18, dice: voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. Siamo stati riscattati da questa vuota condotta. Cosa vuol dire? La condotta si può tradurre anche vana, una condotta vana, cioè un modo di vivere basato sulla vanità, sugli idoli che sono vanità, che sono vuoto, che sono nulla. Quindi una vita basata sul nulla, sugli idoli che sono un nulla, che non esistono, che non portano eternità, è una vita condannata a essere un niente. A Gesù, attraverso il suo sangue prezioso, attraverso la sua morte e risurrezione, ci ha liberati dalla vuota condotta ereditata dai padri. I padri ci hanno dato una vita vana, basata su tanti idoli, ma anche se sono tanti, tutti insieme sono un niente, sono vuoto. Finché la nostra vita non è basata sull'amore di Dio, sulla paternità di Dio, e lo possiamo fare quando ci uniamo a Gesù, il Figlio. Il Figlio ci fa liberi, dice Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. È il Figlio che ci fa liberi, che ci rende capaci di vivere. Io sono la vita. oltre al peccato di cui siamo eredi, il peccato dei nostri padri, c'è anche il nostro peccato personale, le nostre infedeltà di ogni giorno. E anche da questa infedeltà ci può liberare, riscattare il sangue di Gesù. L'Eucaristia, corpo e sangue di Cristo che vengono dati in riscatto per molti, sono il modo, il dono, il prezzo del riscatto. Quindi noi partecipando all'Eucaristia veniamo riscattati, veniamo ristabiliti nell'unione con Dio. L'Eucaristia che sarà preparata dalla confessione, da questo momento in cui pentiti riceviamo la parola del perdono che Gesù ha dato come compito ai suoi apostoli. Unendoci a Gesù, cioè cosa vuol dire unirci a Gesù? Vuol dire offrire la vita da noi stessi. Finché noi non offriamo la vita da noi stessi, non siamo uniti a Gesù. Siamo uniti intimamente quando offriamo la vita da noi stessi. Allora diventiamo amore come Lui, con Lui e in Lui. Si potrebbe dire come ha significato per Lui offrire la vita da se stesso, ha significato versare il suo sangue. Così per noi, finché non versiamo il nostro sangue, questo non vuol dire solo essere uccisi, ma vuol dire ogni giorno offrirsi, donarsi, essere a disposizione di Dio, del Padre, nelle varie circostanze che ci vengono presentate. Ecco, quando noi offriamo la vita da noi stessi, siamo uniti al Signore, a Gesù. Siamo parte del popolo di cui Lui è capo, capostipite. Un capostipite puro, senza peccato, libero dai peccati dei padri, che è capace di liberare anche dal nostro peccato perché se lo prende Lui sulle spalle e lo crocifigge alla sua croce. Ecco, la redenzione di Giuda, del capostipite, noi la vediamo realizzata da Gesù, di Giuda con tutto il suo popolo. E Gesù realizza anche non solo la redenzione del popolo cui apparteniamo, ma anche la redenzione della nostra carne, del nostro corpo, della nostra vita, della nostra anima. E noi vi entriamo a far parte ogni volta che ci uniamo a Lui spiritualmente, offrendo noi stessi. Ma allora, anche quando noi offriamo la vita da noi stessi e ci uniamo così a Gesù, diventiamo anche noi partecipi della redenzione, diventiamo anche noi in qualche modo dei corredentori. Perché la nostra vita unita a quella di Gesù è vita sua, diventa vita sua offerta. E quindi anche noi, anche il nostro sangue versato, in tanti modi, diventa strumento di riscatto, prezzo di riscatto per il mondo, per il peccato del mondo. Quindi da redenti diventiamo redentori, non da soli, ma perché partecipi dell'offerta di Gesù. Siamo redenti per grazia di Dio e per opera sua diventiamo redentori. Ecco, quindi vogliamo provare a unirci sempre di più al Signore Gesù in questo suo movimento di offerta che redime il mondo. Ecco, potremo farlo anche oggi, nel tempo che ci resta, così da rendercene coscienti, da rinnovare la nostra offerta della vita al Signore, e poi la rinnoveremo ogni volta, in maniera sacramentale, ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.